E allora, 15:31, torniamo in diretta qui ai microfoni di Liberation Front e lo facciamo con il primo argomento di questo pomeriggio. Oggi vorremmo trattare un argomento che riguarda la genetica, un campo di cui spesso parliamo, soprattutto riguardo, diciamo, alle nuove tecniche, ricerche scientifiche che mirano a così modificare il vivente, come nel caso degli OGM e così via. Ma in questo pomeriggio volevamo allargare un po' di più lo sguardo alla disciplina della genetica in sé, o meglio alle sue fondamenta, alle basi che la costituiscono, per andare a capire di come sono fatte e se è possibile metterle in discussione a ragion veduta. E quindi lo facciamo grazie agli spunti e alle suggestioni fornite da un libro uscito lo scorso anno per Eleutera, che si intitola La concezione anarchica del vivente, ad opera di Jean-Jacques Coupiec, che è un biologo francese. E ovviamente il libro consigliamo vivamente la lettura, perché chiaramente potremo parlarne oggi qui ai microfoni, ma non sarà esaustivo come può essere la lettura di un libro intero, anche perché qui nessuno di noi, insomma, mastica queste cose a livello professionale. Però diciamo che il libro è scritto anche abbastanza in maniera semplice per far capire a tutti di cosa si parla. Quindi l'autore ovviamente è francese, ma il libro è uscito per Eleutera in italiano anche grazie appunto alla traduzione di Carlo Milani, che abbiamo qui ai microfoni. Ciao, benvenuto.
Ciao a tutte, ciao, grazie.
Grazie per essere qui e per essere disponibili a fare questa intervista. Quindi appunto abbiamo letto e analizzato, un po' pensato alle riflessioni di questo libro che, come dire, mette in discussione alcuni dei postulati fondamentali della genetica, no? Va ad approfondire in maniera critica quali teorie filosofiche, neanche troppo sottili, bisogna dire, che hanno dei risvolti anche nell'ambito della politica, che concorrono così a mantenerla in piedi come la conosciamo. L'idea di questo libro è abbastanza originale e interessante, perché propone anche un'interpretazione dei processi e delle manifestazioni del vivente che ci può affascinare anche da un punto di vista appunto politico. Quindi ti chiederei, Carlo, se ci vuoi un po' ricordare, diciamo, quali sono le fondamenta della genetica, disciplina scientifica come la conosciamo oggi, come viene nelle sue basi, diciamo, raccontata e insegnata anche a scuola, anche alle superiori, e da lì partire per capire quali sono gli errori o comunque le idee, le ideologie che stanno dietro a questa narrazione, per poi lasciare lo spazio invece ad altre interpretazioni, come fa Coupiec stesso. Quindi ti lascio la parola.
Confido che ci sia qualcuno che capisca veramente di genetica all'ascolto, così ci può chiamare e dire: no, state sbagliando tutto.
Assolutamente, l'invito è quello.
Non sono assolutamente un genetista, però ho parlato a lungo con Coupiec e ci siamo scritti, ci siamo confrontati anche con l'editore Eleutera e con dei consulenti che ci hanno aiutato. Quello che ho capito, posso dirvi, ho capito che questa cosa di cui si parla nella genetica, poi parliamo della vulgata genetica, quindi non per forza di tutti i genetisti, di tutti coloro che si occupano di genetica, ma un po' quello che, come dicevi, viene insegnato, è che ci sono dei geni. Questi geni stanno nelle cellule, in particolare stanno sopra i cromosomi. Questi geni codificano, si dice, l'informazione genetica. Queste sono tutte metafore, chiaramente, perché codificare, informazione, sono termini presi in prestito dall'informatica, in realtà, dalla scienza dell'informazione. Quindi codificano delle informazioni che servirebbero, nella teoria, a riprodurre un'altra copia dell'essere vivente, oppure della cellula, o entrambe. Quindi ci sono dei geni che hanno dentro di sé un ordine, per così dire, che è ciò che diventerà l'individuo e che, riproducendosi, contribuiscono a, in maniera determinante e deterministica, a propagare. Quello che dice Coupiec è, quindi, la genetica è come un'idea: si parte da un ordine, che è il codice genetico, che è una metafora, attenzione, il codice di questo, della vita, metafora che avrete sentito senz'altro, e riproducendo questo codice, grazie al DNA, grazie all'RNA, poi non entriamo nel dettaglio anche perché non saprei entrarci, permettono di ricostruire un altro essere vivente, di duplicare le cellule, che si modificano questi esseri viventi perché si dice, beh, da una parte ci sono degli errori di trascrizione nel codice e quindi c'è una certa variabilità, e dall'altra c'è l'ambiente, e l'ambiente influisce, e questa è quella che si chiama epigenetica, lo dico in maniera veramente grossolana, però l'epigenetica è, insomma, oltre a esserci questa replicazione del codice nei geni in maniera pressoché identica, salvo errori di trascrizione e salvo incroci, se c'è un genitore maschio e una genitrice femmina o quello che è, si incrociano i loro geni, daranno luogo a un essere che replica quei geni in maniera mescolata, combinata. Se ci sono degli errori di trascrizione ci saranno dei problemi, oppure una nuova variazione emergerà. Qual è il problema di tutta questa cosa? Kubiak dice fondamentalmente, già all'inizio del libro, che l'idea stessa di gene non è affatto chiara. Si dice, per esempio, a scuola che l'inventore della genetica è Mendeleev, con la famosa storia dei piselli. Non so se la ricordate, ci sono i piselli rugosi, i piselli lisci. Mendeleev è un botanico, in realtà un curato, un uomo di chiesa, ceco, non era Repubblica Ceca, Moravo. Comunque incrociava questi piselli e ha visto che i caratteri, li chiamava lui, si diffondevano, si propagavano in un certo modo. Mendeleev non ha mai parlato di geni. L'idea di gene, di genetica, è nata 40 anni dopo, siamo a metà dell'Ottocento, è nata all'inizio del Novecento. È nata con l'idea di dare un nome a delle cose che si sapeva che esistevano, ma non si sapevano molto bene come funzionassero. E comunque nessuno ha mai osservato un gene in maniera, come dire, non sono cose che si osservano. Sì, è presupposto per molto tempo che funzionasse in un certo modo. Ma ogni volta che si è fatta una previsione, questa previsione è stata smentita nei fatti. Facciamo un esempio. Si dice, per esempio, ecco, ha il gene dei, non lo so, capelli rossi, o ha il gene degli occhi azzurri. Ora, si sa, per esempio, che i caratteri somatici, quello che si chiama fenotipo, quello che appare, in realtà vengono, usiamo pure questa parola anche se è scorretta, codificati da molti geni. Quindi ci sono tanti geni che contribuiscono e concorrono a fare sì che nell'organismo, nell'individuo macroscopico, diciamo, intervengano determinate caratteristiche, si sviluppano determinate caratteristiche. E al contrario, ci sono alcuni geni che sicuramente servono a sviluppare caratteristiche diverse a seconda che si trovino in una situazione piuttosto che in un'altra, con determinate non solo caratteristiche ambientali ma anche altri geni. Insomma, questo è per dire che dopo tutta la, non so se ricordate, negli anni 90 c'era la corsa alla genetica, decodificare il codice della vita, eccetera eccetera, in realtà abbiamo decodificato moltissimo, ma la verità è che ci sfuggono ancora delle cose fondamentali, tanto che sembra quasi che gran parte del genoma non serva molto, si dice che non è codificante. Quindi ci sono dei grossi problemi in questa teoria. Il problema fondamentale che individua Kubiak è che è una teoria deterministica e essenzialista. Cioè, da una parte ci dice che gli individui, gli organismi, si riproducono perché dentro di sé hanno delle cellule che hanno scritto come si devono riprodurre, e quindi assegna un ruolo fondamentale alla riproduzione dell'identico, che è in contrasto col darwinismo, per capirci. E dall'altra parte dice che questa cosa, dall'ordine all'ordine, avviene in maniera deterministica, cioè se intervengono degli fattori esterni, questi fattori vanno visti come elementi di perturbazione, non elementi fondamentali che se non ci fossero quelli le cose non potrebbero funzionare, ma come perturbazioni, anche da teorie un po' più moderne tipo l'epigenetica. Questo è un po' più veloce di così non potevo, ci sono molti punti oscuri, ammetto, però questo è un po' il concetto di base del libro.
Esatto, ed è una, appunto, una riflessione molto, molto interessante che va anche nel libro, si va molto a indagare, diciamo, nel dibattito scientifico delle varie epoche rispetto alle varie scoperte che riguardano la genetica. E appunto bisogna dire che ci sono state alcuni tentativi di mettere in discussione questo fondamentalismo, diciamo, della genetica classica, ma spesso sono state screditate o comunque dimenticate o messe da parte. Ad esempio, il fatto che il gene nella nostra età attuale rivesta un ruolo così fondamentale in questa teoria, ma di fatto nessuno ne abbia dato davvero una definizione precisa, nessuno l'abbia mai osservato, se vogliamo così basarci sul senso della vista, perché ovviamente stiamo parlando di qualcosa di estremamente piccolo, estremamente sottile, e è un problema, no? Perché se il gene è la base di tutta la nostra teoria della genetica, il non sapere individuarlo perfettamente, cioè qualcuno dice è un pezzo di DNA, è un pezzo di cromosoma, qualcun altro dice sono geni, i geni sono staccati gli uni dagli altri, quindi si tratta di un insieme discreto di geni che ad esempio codificano un insieme discreto di caratteri, perché anche questo è il problema, no? La definizione di carattere è altrettanto nebulosa, perché quando parliamo di espressione fenotipica parliamo di caratteri anche appunto somatici, che in realtà non sono veramente separabili gli uni dagli altri, no? Ad esempio la varietà, la diversità dei nostri corpi è tale ma non dissezionabile in parti differenti e scomponibili in parti non legate tra di loro, giusto? Quindi l'idea che un essere vivente possa essere scomposto in un numero finito di caratteri discreti come il colore, che anche qui il colore ovviamente è uno spettro, questo lo sappiamo dalle elementari, non esistono dei colori separati, no? I colori sono un insieme denso e non discreto, oppure la forma e le dimensioni delle varie parti del corpo in realtà nell'embriogenesi e così via sono influenzate le une dall'altra, quindi anche il concetto di carattere, della terminologia proprio del carattere, è qualcosa di estremamente problematico.
Sì, questo è esattamente il punto fondamentale per passare a quello che è la proposta di Kubiak, che non è una cosa nuova. Kubiak è un signore avanzato con l'età, ci siamo incontrati qualche giorno fa a Milano e lui diceva: questa teoria io la porto avanti da tutta la vita, preso conto che la genetica, e questo è un altro libro che abbiamo pubblicato 10 anni fa con Eleutera, è una forma di determinismo nascosto, ma neanche tanto nascosto. Il titolo di quest'altro libro è Né Dio né Genoma, Ni Dio ni Gen, che riecheggia ovviamente Né Dio né Padrone, perché l'idea di fondo è sì, sarà anche che Dio è morto, però se dentro di te, dentro nel corpo dell'individuo e di ciascun individuo, non solo degli esseri umani, c'è un codice che determina in maniera infallibile, salvo errori, ciò che dovrai diventare, beh, è come dire che tu c'hai la predestinazione dentro, una forma di luteranesimo terribile che hai dentro, e quindi non puoi sfuggirgli in qualche modo, e sfuggirgli anzi vorrebbe dire non adempiere al destino che è scritto dentro di te. E quindi che il futuro in qualche modo è scritto, ovviamente anche qui la stiamo facendo grossolana, però l'idea di fondo è un po' che la genetica ha questo grosso problema col determinismo e con l'essenzialismo, cioè con l'idea, come dicevi tu, che ci siano delle caratteristiche essenziali, discrete, che possono essere separate le une dalle altre, tipo il colore degli occhi, il colore dei capelli, il colore della pelle, la dimensione della testa, quello che volete voi, e che si possano ricombinare come se in realtà non si influenzassero le une le altre nel corso di tutta la vita dell'individuo e di quella che chiamiamo specie, che in realtà è un'etichetta un po' vuota dal punto di vista scientifico, che ci serve solo per maneggiare dei concetti difficili. La proposta di Kubiak è quella che abbiamo tradotto nel titolo, la concezione anarchica del vivente, anarchica in senso stretto, nel senso di priva di un'autorità centrale che governa. Quindi l'idea di base del libro è che tutto il vivente, non solo gli esseri umani, non si basa sul fatto che ci sia qualcuno da qualche parte, un programma genetico, una ragione ultima codificata da qualche parte che comanda, nel senso di invia messaggi da una parte all'altra che devono essere recepiti e messi in opera dalle singole parti dell'organismo per sviluppare l'organismo e farlo vivere in maniera adeguata. Ma al contrario, che la vita nel suo insieme, nelle sue varissime manifestazioni, sia in maniera fondamentale un'impresa cooperativa, un'impresa di mutuo appoggio, legata al fatto che gli esseri viventi sono composti di piccoli esseri altrettanto viventi, che sono le cellule, e ogni cellula, dice Kubiak, è una cellula anarchica, nel senso che non c'è nessuno che comanda e non c'è nessuno che obbedisce. I mitocondri in una cellula non obbediscono a questo o quell'altro, a organello che sta all'interno della cellula. I mitocondri fanno ciò che è bene per loro perché è bene per tutti e si mettono d'accordo tra di loro per fare ciò che supporta mutualmente l'evoluzione della cellula singola e anche dell'organismo intero. Ciò significa che gli organismi complessi, tipo un individuo umano, un animale qualsiasi, una pianta, non sono, che li compongono non sono al loro servizio. Le cellule che compongono sono sostanzialmente libere. Poi danno luogo all'individuo perché il mutuo appoggio e l'evoluzione della specie e della vita è andata in questa direzione, che funziona piuttosto bene, tra l'altro.
Sì, diciamo che uno degli aspetti che forse non abbiamo bene esaminato è la natura stocastica del vivente, cioè ovviamente associare delle parole come libertà, decisione o volontà a delle cellule è sempre un po' qualcosa che ci fa un po' impressione, o su cui comunque potremmo riflettere un po' di più. Però quello che dice Kubiak a livello proprio diciamo di osservazione di come il vivente funziona, sostiene che appunto le cellule, anche all'interno delle cellule, ci sia una variazione aleatoria del loro stato, quindi diciamo le cellule vivono per se stesse, quindi sono individualmente libere, ma sono vincolate dalle condizioni al contorno che le circondano, cioè sono vincolate dalla presenza di altre cellule, dall'ambiente, e questi fattori regolano questa convivenza cellulare che è un'interazione libera ma in qualche modo sociale, e questo paragone è importante perché ha dei risvolti anche diciamo politici, no? Che ci possono far pensare. Quindi è vero, non c'è un programma predeterminato, ma c'è una serie di come dire, possibilità che vengono dettate da una scienza probabilistica, diciamo, da un fattore probabilistico, che possono essere messe in campo, che possono svilupparsi, e quindi questo sviluppo aleatorio è compatibile con le risorse disponibili nell'ambiente, con la presenza di altre cellule e secondo la probabilità, insomma, le leggi della probabilità come conosciamo insomma nella nostra vita quotidiana, i dadi, le monete e così via. Quindi esiste in qualche modo un'influenza da parte dell'ambiente esterno che determina in che modo questa probabilità si manifesta, come esattamente come il dado può avere 6 facce e una moneta ne può avere 2. Si tratta di 2 oggetti diversi perché la sua, nel caso delle cellule, la composizione fisico-chimica è differente a seconda di da caso a caso, da ambiente ad ambiente. E quindi anche in questo modo la realizzazione di un essere vivente, di una cellula, di un insieme di cellule diventa la, come dire, la realizzazione di un caso di probabilità che poteva essere scelto tra varie possibilità, e il caso scelto che si realizza è di fatto quello che soddisfa di più le condizioni di necessità della cellula in quel momento in relazione alle appunto relazioni che intrattiene con l'ambiente esterno e con le altre cellule che eventualmente sono vivono insieme o vicino a lei, possiamo dire così.
Sì, la questione della probabilità in fisica probabilmente è più nota e ben più studiata, perché la teoria quantistica e la teoria della relatività ci hanno introdotto alla probabilità ovunque, e quindi sappiamo un po' di più, anche chi è del tutto digiuno di scienza più o meno ha un'idea del fatto che la fisica moderna, la scienza moderna si basa sulla probabilità e non sulla certezza. Introdurre questo elemento di probabilità all'interno della cellula significa, per esempio, affermare una cosa come segue. Immaginiamo di avere un organismo che è nell'ambiente in cui sta, viene sottoposto a un'infezione. Che cosa succede? Ci sono delle cellule infette, diciamo, che proliferano nell'organismo. Ora, l'idea classica è che l'organismo in qualche modo riesce a catturare, a mangiare questa infezione, perché ce le ha tutte quelle lì, ha tutti gli anticorpi che permettono di andare a spegnere l'infezione, il sistema immunitario. Invece l'idea probabilistica, che è all'interno proprio del cuore della teoria di Kubiak, dice esattamente il contrario. Dice che il sistema immunitario, per esempio, reagisce in maniera casuale nel senso di probabilistica, cioè le prova tutte. Poi, provandole tutte, a un certo punto, ma molto rapidamente, se è abbastanza forte, riesce a sintetizzare proprio quella proteina, quell'anticorpo adatto per mangiare quell'infezione. E siccome quell'anticorpo sintetizzato trova tanto cibo, che è l'infezione stessa, si moltiplica rapidamente. E quindi si assiste a una stabilizzazione dell'infezione e poi eventualmente una regressione nella misura in cui questa cosa abbia davvero successo. Ecco, questa idea significa che è esattamente il contrario di dire, vedi, nell'organismo era predeterminata l'idea che ci si potesse difendere, questa metafora, attacco-difesa, da un'infezione perché c'erano le armi adatte. No, nell'organismo ci sono delle cellule molto capaci di variare molto rapidamente, e la variabilità probabilistica è il cuore di questa idea. È l'idea che la vita quindi è capace di evolvere, e qui torniamo al darwinismo, in maniera rapida e assolutamente imprevedibile. Certo. Dove un margine di probabilità, come dicevi tu, è dato dal fatto che chiaramente ci sono delle condizioni esterne che vincolano, quindi parlare di libertà è sempre una questione relazionale, però insomma la variabilità è il punto fondamentale, non la riproduzione dell'identico.
Certo, mi introduco anch'io, ciao Carlo, ciao. Collegandomi a quello che hai appena detto, secondo me hai parlato di probabilità, variabilità e aspetto relazionale. Secondo me un'altra parola che è molto importante in questo discorso è quello di locale come contrapposto a globale. Infatti abbiamo parlato di come non c'è questo principio d'ordine della natura secondo il quale ogni fenomeno dovrebbe svilupparsi, non c'è neanche il mattoncino, quello l'ultimo, il più piccolo che abbiamo trovato, che fonda tutto l'esistente, perché effettivamente non ci troviamo con niente in mano, come un po' una sabbia che ci sfugge dalle dita, e questo vuol dire che non c'è una legge del cosmo assoluta, globale, che genera tutto ciò che è vita, e quindi le cose in realtà accadono localmente invece che globalmente. Ci sono società cellulari che poi prendono, diciamo, la conformazione di un organismo, e questi organismi poi si riuniscono a propria volta in popolazioni che compongono specie, che compongono poi insomma aggregati più grandi di organismi multispecie e così via, fino ad arrivare agli ecosistemi. Ma vediamo che tutti i livelli del vivente, da quella più piccola scala a quella più grande scala, in realtà si organizzano localmente, cioè in base alle interazioni che intrattengono negli spazi, nei tempi localizzati in cui si trovano, con le altre entità, gli altri livelli con cui si trovano a interagire. E quindi sì, questa dimensione locale è molto compatibile con la visione anarchica che assume nel guardare al mondo del vivente. Se posso, riporto una, un, un estratto da un'intervista che Kupiec aveva fatto per il Tascabile, in cui appunto riassume un po' ciò che con parole migliori quello che ho detto io, e ci butta dentro anche un po' il suo background più intellettuale, diciamo, risalendo proprio a Kropotkin, che è un po' anche quello che ha reinterpretato il darwinismo in questa direzione. E lui ha detto: sostengo che non c'è governo, ecco perché è una concezione anarchica, ci sono molte versioni di anarchia, è una parola a geometria variabili, ma non si tratta di libertà assoluta o perfetto individualismo. Io faccio riferimento alla concezione del filosofo e naturalista Kropotkin, che spiegava che anche Robinson Crusoe nella sua isola non era del tutto libero, perché c'era un ambiente e delle relazioni con questo e con gli altri esseri.
Sì, la chiave di questa cosa qua è appunto questa idea di mutualismo. A livello locale il mutualismo è possibile, perché esistono delle relazioni locali che non sono date dal fatto che, come dire, la libertà del singolo finisce dove inizia la libertà dell'altro singolo, ma la libertà del singolo, sia esso una cellula, un organello della cellula o un organismo di più grande livello, inizia dove inizia la libertà dell'altro organismo, e quindi è una questione di scelte coerenti tra tutti. Se una scelta localmente, però questo significa anche che, come dicevi, se la questione è locale, una scelta incoerente nel senso di distruttiva a livello locale può avere effetti contenuti e non distruttivi a livello globale, perché la scelta, come dire, evolutivamente non idonea viene fatta a livello locale, e quindi si evita una ripercussione generale. Se invece fosse vero che c'è un disegno predeterminato, si riproduce in maniera identica, tende a riprodursi in maniera identica, salvo errori, questa cosa qua sarebbe praticamente inspiegabile, la capacità della vita di differenziarsi. Tra l'altro, quello che diceva Darwin è molto più coerente con questa visione piuttosto che con quella genetica. La visione genetica standard espunge l'idea di variabilità dalla vita. Invece dire che le cose si evolvono localmente in maniera probabilistica significa dire che all'interno di ogni organismo c'è una società di cellule che si auto-organizzano e che potrebbero decidere di autodistruggersi, per esempio, di andare incontro alla distruzione ammalandosi e così via, insomma. Ma questo non significa però che sono impazzite, ecco, questa cosa di dire: ah, le cellule sono impazzite, allora è successa una cosa. Le cellule prendono delle scelte, fanno delle scelte, per così dire, nel senso che variano all'interno di un campo di probabilità, e queste scelte a volte sono deleterie per l'organismo, diciamo, tra molte virgolette, di livello superiore, che però, guarda caso, decide molto poco, ecco. Quindi c'è anche questa cosa da ricordarsi. Noi, in quanto individui umani, non siamo i capi di noi stessi. Le cellule si organizzano per affari loro.
Esatto, infatti il fatto che l'organismo viva per le cellule e non il contrario è stato ben espresso anche nel libro da una metafora, diciamo, a livello più macroscopico, in cui si è comparata la rete sociale, industriale ed economica, diciamo, della nostra civiltà, in cui esistono ad esempio delle fabbriche o degli apparati industriali di un certo tipo che hanno la funzione teoricamente di soddisfare i bisogni primari degli individui che le hanno create e che ne abbisognano, e non viceversa, no? Non è la fabbrica che vive per se stessa o per la rete di fabbriche che di cui può far parte, ma sono gli individui che le creano per, appunto, soddisfare dei propri bisogni. E tra l'altro, non solo l'organismo non è un apparato centralizzato che comanda le cellule a suo piacere, ma lo stesso organismo non è nemmeno separabile dagli altri in maniera così netta e così definita, perché il concetto di individuo è un concetto molto molto difficile da definire, se non impossibile da definire, perché ognuno di noi convive con tutta una serie di altre forme di vita che permettono la sopravvivenza dei nostri organismi, dei nostri corpi, e che fanno parte di fatto di noi, anche nell'espressione caratteriale fisica e di tanti altri punti di vista che rendono noi stessi noi stessi, no? Quindi questo è anche un aspetto interessante.
Sì, questa cosa che ho appena detto potrebbe risultare controintuitiva, ma in realtà se ci pensiamo un attimo è abbastanza, diciamo, banale, nel senso che è vero, ci sentiamo molto definiti a volte a livello individuale. Io sono, io penso, tutto il nostro sistema di pensiero è basato su quest'idea dell'io. Però al tempo stesso, se andiamo a cercare di definire in maniera scientifica che cosa è un individuo, beh, non è così chiaro. Per esempio, i batteri che fanno parte, i miliardi di batteri che fanno parte del nostro simbiota intestinale e così via, fanno parte dell'individuo oppure no? Perché è difficile dire sì o no in maniera netta, perché se ne fanno parte, perché si riproducono per conto loro, non so come dire, potrebbero vivere da un'altra parte? In realtà sì, potrebbero anche vivere da un'altra parte. Infatti, quando non si riproducono come fa comodo a noi, ci ammaliamo, per esempio. E in qualche modo sono degli individui. Perciò il concetto di individuo è scivoloso dal punto di vista scientifico tanto quanto quello di specie. Si dice che la specie, la specie è quello che definisce due individui che non si possono riprodurre tra di loro. Che è falso, perché ovviamente il cavallo e l'asino fanno parte di due specie diverse, eppure possono riprodursi fra di loro. La progenie sarà sterile, sta di fatto che non è così chiaro quali siano i limiti tra le specie. Oltretutto, come i limiti dell'individuo si evolvono nel tempo. Infatti le specie si evolvono. L'origine delle specie è proprio l'idea che le specie non sono fisse. Sono delle etichette che utilizziamo per definire degli aggregati instabili di organismi e che si evolvono nel tempo e tendono a variare. E questa è la cosa interessante, che è sempre possibile variare e l'evoluzione è in corso qui e ora, non da un'altra parte. L'evoluzione non è finita. E il fatto che l'evoluzione vada in una direzione che non ci piace forse è una buona occasione per cercare di farla andare altrove, prendendo spunto dalle organizzazioni cellulari che ci compongono, ecco.
Certo, e a proposito di questo è interessante vedere come nella genetica si sia rispecchiato un po' lo stesso fenomeno, si possa osservare lo stesso cambiamento di paradigma, potremmo dire, che nelle altre scienze. Infatti piano piano ci stiamo un po' separando da questo modo di concepire la realtà come fatta di individui, come fatta di componenti individuali, i classici mattoncini che possono essere gli atomi o i geni, in questo caso della genetica, e stiamo parlando sempre più spesso, sempre con più padronanza si spera, di processi, per cui definire un organismo non più come un individuo, ma come, per esempio, come hai fatto tu, Aurora, come una società cellulare, un'organizzazione cellulare in cui convivono all'interno di, diciamo, un ritagliamento della realtà che noi abbiamo individuato, che noi possiamo vedere, che noi ci sentiamo anche come siamo degli organismi, però siamo abitati da altri organismi, a propria volta organizzati in altri aggregati. E vedendola così si aggiunge un bel pezzo, secondo me, alla genetica che si era un po' dimenticata, ovvero l'ambiente, il contesto, il contesto e il sistema, diciamo, il sistemi dentro sistemi, questa organizzazione della realtà e del vivente in organizzazioni l'una dentro l'altra in livelli, per cui l'ambiente implica il fatto che delle entità al suo interno entrino in relazione. I geni non sono più monadi che viaggiano coi paraocchi lungo l'elica del DNA recapitando il loro nucleo di informazione. Non c'è più, diciamo, questo riduzionismo, questo determinismo per cui i geni detterebbero il passo dell'evoluzione. In realtà l'evoluzione, il cambiamento che, come hai detto benissimo anche tu, caratterizza la realtà della natura, del mondo in cui viviamo, è determinato da un insieme molto vasto di fattori a diverse scale, per cui non soltanto per l'azione monodiretta che segue un programma di livelli microscopici di organizzazione.
Sì, io direi che la cosa più generale che a me ha colpito molto di questo libro è il fatto che, avendo un retroterra più umanistico che scientifico, personalmente avevo sempre dato un po' per scontato che gli scienziati avessero abbastanza chiaro il fatto che ogni teoria scientifica si appoggia su, forse non un'ideologia, ma senz'altro un'idea del mondo, una visione del mondo. Perciò se nella mia teoria scientifica io vado a cercare sono convinto che gli organismi combattono fra di loro e concorrono fra di loro perché la legge dell'evoluzione è la concorrenza spietata, troverò probabilmente che gli organismi combattono fra di loro e che la legge del mondo è la concorrenza spietata. Questo non vuol dire che la teoria genera i fatti, ma in parte anche sì, perché come dire, se noi prendiamo delle scimmie, le mettiamo in gabbia e poi diciamo: vedete come sono aggressive le scimmie? Beh, non è che le scimmie sono aggressive, è che le scimmie in gabbia sono aggressive, sono le condizioni dell'esperimento che la fisica dovrebbe averci insegnato, che includono l'osservatore che ha fatto quell'esperimento. Quindi se noi abbiamo gli occhiali, i paraocchi dell'ideologia dominante, che non sappiamo nemmeno qual è, in questo caso è la genetica, che ci dice: beh, le cose si riproducono in maniera identica, poi ogni tanto interviene la variabilità, ma comunque è tendenzialmente un errore. In realtà assumiamo una prospettiva ideologica di predestinazione in qualche modo, perciò tendiamo a dire: ah, ma chissà se nei miei geni ci sarà del Neanderthal, che pare fossero così, che sono delle pure sciocchezze dal punto di vista scientifico, nel senso che è ovvio che ci sarà del Neanderthal, come ci sarà un po' di qualsiasi cosa, perché è la variabilità che viene da una stessa radice, ma è la variabilità. E quindi aiutarci a ricordarci, ci aiuta questo libro secondo me a ricordarci che le teorie scientifiche sono appoggiate su ideologie, anche e soprattutto quando si dichiarano assolutamente neutrali e scientifiche nel senso di depurate di elementi ideologici. Non è mai così, e quando uno scienziato rifiuta di prendere in considerazione il fatto che le sue scoperte si appoggiano su delle visioni del mondo, di fatto si sta un po' tagliando le gambe per conto suo, perché la teoria è meno onesta, mettiamola così.
Certo, c'è una, come dire, una pretesa di oggettività e di descrizione delle cose come se fossimo individui che si possono così spogliare del proprio contorno e del contesto da cui arrivano, mentre in realtà non è assolutamente così. Ognuno di noi porta dietro di sé il bagaglio culturale, non solo, che gli è proprio, e continua a portarlo anche all'interno dell'ambito scientifico. Questo è assolutamente evidente. E questa, diciamo, la suggestione politica che deriva da questo libro è molto interessante, perché evidenzia, diciamo, ancora una volta come ci si sta fossilizzando in un'ossessione per l'ordine, per la ricerca di un motivo originario, di un principio originario che detti l'ordine e la causalità delle cose e del perché siamo qui, in qualche modo, anche molto molto filosoficamente parlando, e un'ossessione di fatto per il controllo, che è ciò che vediamo poi nel mondo riprodursi quotidianamente, e un'ossessione per il controllo che significa anche pretendere che il vivente sia prevedibile, quindi abbia appunto un libretto delle istruzioni per cui si manifesta in un certo maniera, e quindi anche manipolabile, per cui un vivente che è sottoponibile a manipolazione umana a seconda delle volontà di chi ci mette mano, quindi una macchina che funziona esattamente come vuole una volontà superiore, che tra l'altro è retaggio assolutamente compatibile con l'idea di Dio, no? E di mondo creato da una entità superiore divina che detta legge, detta come il vivente deve crearsi, svilupparsi, morire, riprodursi e così via, e che ritroviamo di fatto in questa ossessione per non lasciare andare tutti questi concetti molto labili di appunto specie, gene, fenotipo, come abbiamo visto durante questa puntata.
Speriamo di riuscire a essere un po' meno, come dire, essenzialisti e deterministi nel vedere le cose, di lasciare spazio a questa variabilità. È sempre una scommessa, perché poi non è detto che le cose vadano meglio, ecco. Però se c'è una possibilità che le cose cambino, non sta senz'altro nell'istanza di qualcuno che tutto vede, tutto provvede, tutto regola dall'alto, che è anche un po' l'idea della tecnocrazia che va tanto di moda adesso. Ci vogliono degli specialisti. Non pare che all'interno delle cellule, degli organismi, non ci siano degli specialisti. Ci sono invece delle situazioni in cui c'è tanta fantasia, tanta creatività, tanta capacità di inventare una nuova molecola che serve per fare nuove cose, perché siamo di fronte a una situazione impensata e impensabile. Questa è una, secondo me, una lezione interessante che si può trarre dall'idea delle cellule come società organizzata, auto-organizzata.
Esatto. Certo, questo incontra anche, credo che fosse questo che un ascoltatore ci ha scritto qui al 3466673263, insomma, riassumendo il messaggio, invita a vivere quelli che consideriamo errori rispetto a un ordine, a un programma, a una normalità, come invece essi stessi la normalità, ovvero accettare in qualche modo che la realtà non è organizzata per renderci comoda la vita a noi, ma affrontare la sua variabilità e la sua diversità, diciamo, prendendola in mano in qualche modo.
Sì, tra l'altro sappiamo che sei tra l'altro impegnato tra poco, quindi non vogliamo trattenerti oltre il tempo, e per cui ti direi, se hai qualcos'altro da aggiungere. Ovviamente sono argomenti molto ampi di cui si potrebbe parlare a lungo, però se hai qualcos'altro da aggiungere ti lasciamo la parola, altrimenti ci possiamo salutare.
Ma allora, ci piacerebbe, parlo anche un po' a nome della casa editrice, abbiamo parlato con anche con l'autore, ci piacerebbe riuscire a fare un po' una sintesi, più se questo è un libro relativamente leggibile, nel senso che non bisogna essere dei biologi né degli scienziati per comprenderlo, abbiamo cercato un po' di riassumerlo. Ci piacerebbe riuscire a fare una versione ancora più manovrabile, e abbordabile, accessibile, e al tempo stesso ci piacerebbe avere un po' di contraddittorio, perché per ora tutti i biologi, gli scienziati con cui abbiamo parlato ci hanno detto: ah, molto interessante, sì, un po' tagliata con l'accetta, però molto interessante. Ci piacerebbe qualcuno che ci dà un po' del filo da torcere, non poi a noi come, insomma, traduttori, editori, però insomma è interessante quando vengono fuori un po' di dialogo, di dibattito.
Ma bisognerà invitare Richard Dawkins allora.
Forse il gene egoista ci può dire qualcosa, non so.
Sì, beh, l'invito è ovviamente quello, insomma, a contribuire a questo dibattito in qualsiasi forma possa essere fatto. Quindi a leggere il libro, anche a farsi sentire verso l'autore o la casa editrice sicuramente, o a organizzare presentazioni in cui ci può essere possibilità di questo dibattito. Va bene, allora noi ti ringraziamo moltissimo e ti auguriamo un buon proseguimento.
Grazie a voi. Ciao.
Grazie. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
bellissima questa intervista a Carlo Milani, traduttore di La concezione anarchica del vivente di Jean-Jacques Coupiec, uscito per Eleutera da poco. Ci sono arrivati un po' di messaggi che non abbiamo letto durante l'intervista e che insomma ripercorro un po' adesso. Quello dell'ascoltatore che ho riassunto, spero di averlo riassunto bene. Poi ci scrivono anche, dicendo che è una puntatona fichissima, grazie mille, e consigliandoci questa pagina Wikipedia al momento incomprensibile alla totalità della regia, posso dire, che però parla del Game of Life, ovvero una automazione cellulare, correggimi ascoltatore se sbaglio, sviluppata da un matematico tale John Horton Conway negli anni 70, e credo che sia una simulazione delle dinamiche cellulari fatte appunto secondo modelli matematici. Ci prenderemo sicuramente il tempo di leggere questa pagina Wikipedia, ma invitiamo anche l'ascoltatore a darci magari un riassunto del perché questa teoria dovrebbe essere figa, dato che noi adesso non abbiamo il tempo di dirlo, però grazie del contributo sicuramente. E poi ci chiedono dove si colloca. Io provo a interpretare questa domanda supponendo che ci venga chiesto dove si trova il libro, o comunque dove si trova ciò di cui abbiamo parlato adesso. Ripeto, il libro è La concezione anarchica del vivente e l'autore è Jean-Jacques Coupiec, si trova nella sua versione italiana nella sua edizione Eleutera. Grazie comunque a chi ci scrive e chi ci ascolta.
Esatto, in conclusione, visto che comunque, ripeto, è un argomento che è difficilmente esauribile in insomma un'ora e mezza di puntata, anche meno, così per anche trarre delle somme che possono interessare anche un po' di più, diciamo, gli argomenti pertinenti di questa trasmissione, che poi ovviamente spazia sempre moltissimo, però rispetto al rapporto che l'umano intesse con il resto del vivente, il fatto di riconoscere all'interno del vivente una natura di flusso, di variabilità e di probabilità, significa anche far cadere un po' dal piedistallo la concezione di specie umana come punto finale di un processo che va verso l'alto e culmina con la creazione dell'essere umano adulto come essere superiore rispetto a tutto il resto che lo circonda. Questa cosa l'avevamo già messa in discussione parlando dell'evoluzione della specie umana, ripercorrendo le tappe di questo lungo processo evolutivo, in cui appunto si è visto come la diversità di specie che si sono ovviamente in questo caso abbiamo dato per scontato che il termine specie voglia dire qualcosa di preciso, ma abbiamo appena visto che forse non lo è, però per capirsi il fatto che la specie umana in questo momento sia l'unica sopravvissuta della specie dei suoi cugini Homo, diciamo così, è anche questo stato un processo assolutamente probabilistico che non doveva per forza andare così in maniera deterministica, ma è stato il risultato di diverse forme di pressione ambientale, sociale, fisica e così via, che si sono susseguite durante l'evoluzione umana. Allo stesso modo l'essere umano quindi non è in qualche modo la macchina finale programmata e sviluppata da un qualche forma di divinità superiore che l'ha pensata come appunto un punto culmine finale di un progetto di cui abbiamo all'interno di noi stessi le istruzioni per l'uso scritte nel nostro DNA, ma piuttosto semplicemente come una forma di probabilità verificatesi durante l'embriogenesi, l'ontogenesi e così via. durante il nostro sviluppo, e anche i nostri caratteri sono assolutamente così, rispondono a leggi stocastiche. Quindi fa scendere un po' dal piedistallo l'essere umano come punto finale di un'evoluzione che supera in valore e in potenzialità quella di qualsiasi altro vivente. Questo non è assolutamente così, e ci, insomma, mette in discussione il rapporto di dominazione che abbiamo verso il resto del vivente.
Assolutamente. E aggiungo ancora una cosina, ovvero che certo viene messo in discussione l'essere umano come vertice dell'evoluzione, quindi come vertice di una supposta scala ascendente di organizzazioni del vivente, ma viene anche messo in discussione l'individuo, ovvero proprio la concezione dell'individuo e la concezione del vivente basata sull'individuo, perché non si trova più un individuo, manco a cercarlo con il binocolo se si va avanti su questa linea diciamo alternativa della genetica, e se si tengono in considerazione tutte quelle altre discipline che intorno a queste visioni si stanno sviluppando, come per esempio la biologia evoluzionistica o addirittura l'ecologia evoluzionistica dello sviluppo, conosciuta anche come eco-evo-devo, che cerca di conciliare le nuove frontiere della genetica, come quelle di cui abbiamo parlato fino adesso, e tutte invece quelle nuove visioni del mondo che noi abbiamo grazie all'ecologia, e quindi al pensiero sistemico, al pensiero basato sulle interazioni. Forse il punto di partenza non deve più essere l'oggetto individuato, come può essere quello dell'organismo, dell'individuo o del sistema biologico pensato come immutabile, organizzato senza possibilità di modifiche, no? Senza che la variabilità intrinseca nell'esistenza possa scalfirlo in nessun modo. Forse è meglio iniziare a concepire la realtà attraverso le interazioni, e sicuramente parleremo ancora di queste tematiche, perché sono decisamente appassionanti e sono anche piaciute molto ai nostri ascoltatori che ci stanno mandando altri messaggi. Adesso li andiamo a leggere, solo per dire che a breve faremo una puntata che svilupperà ulteriormente questo discorso nel mondo della biologia e nel mondo dell'ecologia, parlando di simbiosi.
E volevo anche fare riferimento a un messaggio che è arrivato prima rispetto alla supposta ricerca di geni che provocano certe malattie all'interno dell'organismo umano, e quindi della spinta della ricerca scientifica e medica verso la guarigione da queste malattie attraverso appunto la guarigione dei geni, l'eliminazione dei geni o comunque la modificazione genetica. E proprio rispetto al genoma umano e alla confusione che questo tipo di ricerca crea, perché appunto se i geni sono così labili e così, forse sono solo degli strumenti matematici, come dire, degli strumenti di analisi umani e non delle realtà presenti veramente nel corpo. Vado a leggere un piccolo pezzo estratto dalla concezione anarchica del vivente, che dice: nella storia recente della biologia un esempio molto noto di oscillazione tra, diciamo, la genetica forte, quindi la genetica super deterministica, e invece l'epigenetica, che tenta un po' di ammorbidire, diciamo, il determinismo attraverso riconoscere una variazione dovuta all'influenza dell'ambiente, rimanda a quanto è accaduto dopo il sequenziamento del genoma umano. Per giustificarlo, i biologi avevano in un primo tempo cavalcato appunto la genetica forte, elencando tutti i vantaggi che ne sarebbero conseguiti: l'isolamento di geni di ogni tipo, in particolare quelli ritenuti responsabili di malattie, con la promessa di guarigione. Si sono spinti fino al punto di prevedere la scoperta del segreto della vita grazie alla decifrazione dell'informazione genetica. Queste speranze erano logiche dal momento che, secondo loro, i geni sono la causa dei processi biologici. Decodificarli avrebbe quindi dovuto consentirne la comprensione. Tuttavia, una volta sequenziato il genoma umano, è diventato evidente che i risultati attesi non erano a portata di mano. Non siamo nemmeno certi del numero esatto di geni presenti nel genoma umano. Invece di ricusare senza mezze misure la genetica che ha portato a questo fallimento, i biologi hanno a questo punto intonato il discorso basato sull'epigenetica. È stato quindi spiegato che il sequenziamento del genoma in fondo non è altro che una prima tappa nella comprensione della complessità biologica, che è ben noto che i geni sono solamente uno degli elementi all'interno di un sistema, che bisogna capire come producono i loro effetti tenendo conto degli altri elementi coinvolti e così via. Quindi questo è proprio un esempio di come la genetica si sia evoluta e abbia, diciamo, rimangiato dentro se stessa per non crollare anche le critiche e le messe in discussione che le sono state poste. Quindi è riuscita in maniera resiliente a mantenersi in piedi, a non appunto mettersi realmente in discussione e a cambiare i propri dogmi grazie appunto a delle ad un rigurgitamento delle critiche che le sono state mosse.
Vabbè, che insomma è quello che ci aspettiamo che faccia una qualunque disciplina,
una religione infatti. Sì, sì.
No. No, invece ecco, ci sono stati dei periodi in cui la genetica forse si è un po' imposta sul panorama scientifico in modo un po' imperialistico. Questo è successo a varie discipline scientifiche, pensiamo in questo momento all'economia, no? Potrebbe essere un po' un buon esempio, un buon correlato, quando si pretende di spiegare la realtà in modo univoco con il proprio paradigma, con la propria visione del mondo che deriva dal proprio ambito disciplinare, ecco, qualcosa di solito va storto, proprio perché non esiste la legge del tutto che spiega tutto, non esiste il gene che contiene in sé il programma di tutto il vivente, e come non esiste un unico ordine che regola tutti i fenomeni della realtà. Quindi insomma questo ci vuole un po' di umiltà anche a livello scientifico, ed è quello che Kupiec riesce a fare abbastanza all'interno del suo libro, appunto facendo vedere come la ricerca, anche in un qualcosa che sembrerebbe così oggettivo, è legato a sostanze individuabili come i geni, come la genetica, in realtà sia intrisa di visioni del mondo, ideologie su come funziona la realtà, che influenzano moltissimo tutti i processi di ricerca e diciamo il mindset degli scienziati. Ci arrivano i messaggi che leggo velocemente. Vabbè, un ascoltatore dice che oggi si vola, e beh sì, abbastanza, stiamo volando in tutti i sensi, oltre diciamo le barriere disciplinari e oltre diciamo quello che costituisce la nostra conoscenza, per cui stiamo parlando anche di cose di cui non abbiamo grandissima padronanza, ma spero che ce la stiamo cavando non troppo male. E poi invece un altro ascoltatore chiede retoricamente, immagino, allora non c'è il vecchio saggio con la barba bianca e la Maria madre di Dio, che poi è lui che ci guarda dall'alto dei cieli con benevola indulgenza, conducendo la vita verso il paradiso? Vabbè, molto semplicemente direi che la risposta è no.
Poi chissà,
almeno non è logicamente, non è una risposta che da ciò che abbiamo detto scaturisce, ed è no.
Solo perché in realtà è la barba rossa e non la barba bianca.
Giusto.
È un fenotipo tratto, esatto. Espresso dal gene della barba rossa. Comunque, a proposito proprio di questa della non correlazione tra gene e espressione fenotipica, un esempio che viene riportato anche nel libro è interessantissimo sul colore degli occhi e il colore della pelle. Kupiec dice che appunto l'espressione dei geni è stocastica, e come esempio porta proprio queste due espressioni fisiche, perché dice ci sono circa 50 fattori che influenzano il colore degli occhi e 15 fattori che influenzano quello della pelle. Quindi questa, diciamo, relazione univoca, anzi sì, tra gene e carattere, assolutamente insomma squalificabile.
Un solo fondotinta per addomesticarli tu.
La vita semplificata dalla genetica. E poi è interessantissimo vedere, perché nel libro sono riportate tante citazioni da parte di altri studi di difensori a spada tratta della genetica classica, e quindi è interessante vedere come cadono anche in contraddizione, no? Per cui a un certo punto viene in una citazione si dice: beh, ogni gene ha una relazione causale con l'espressione fenotipica, però è anche vero che un po' tutti i geni concorrono a far manifestare un po' tutti i caratteri. Quindi c'è questa mescolanza che poi rispecchia ovviamente la realtà, è una rete diciamo di
relazioni.
Di relazioni non assolutamente causali né univoche, che vengono in qualche modo viene anche ammesso parzialmente da alcuni scienziati in alcune parti delle loro relazioni, diciamo, delle loro, come si dice, dei loro studi, ma poi viene screditato e viene accantonato perché metterebbe in discussione troppo.
Certo, tutto
dogmi.
Ciò che esula dalla teoria, appunto dalla teoria di, diciamo,
dalla
canonica,
Bibbia,
viene considerato un errore o comunque un qualcosa che noi non abbiamo ancora perfettamente capito, perché non siamo ancora andati abbastanza avanti nella nostra ricerca, non ne sappiamo ancora abbastanza. Assolutamente c'è una resistenza incredibile a voler accettare che la realtà è molto più complessa e molto meno ordinata di quello che crediamo, però insomma magari quando questi vecchiacci borghesi che occupano le cattedre delle più prestigiose università se ne andranno, forse ci sarà spazio per chi magari ha da proporre teorie più postmoderne.
Sì, non penso neanche che sia una questione di vecchiacci borghesi, semplicemente proprio una paura intrinseca nell'essere umano di non trovare più l'ordine nella vita, cioè non trovare più la finalità della vita, il manuale di istruzioni per la vita, ammettere che c'è variabilità, che c'è probabilità, significa quasi ammettere che ci sia caos, no? C'è un po' questo equivoco all'interno delle terminologie, secondo me, per cui un evento stocastico sembra un evento caotico, in realtà, come dicevamo prima, risponde a delle leggi della probabilità, semplicemente non è del tutto prevedibile come vorremmo che fosse e come vorremmo metterci il cuore in pace, no? Che la vita fosse scritta, e quindi anche in qualche modo il libero arbitrio sia molto più circoscritto. In realtà non è così, siamo qui su questo pianeta, su questa terra, nella forma in cui siamo, semplicemente per il caso. Accettiamo questo fatto e mettiamoci il cuore in pace, perché sennò non ne usciremo mai.
Certo, ma infatti poi magari chiudiamo, perché abbiamo anche un'altra diretta che ci aspetta, ma è troppo appassionante,
esatto,
questo discorso.
Ne riparleremo.
Ne riparleremo sicuramente. Comunque, per chiudere, chiaramente tutte questi nuovi sviluppi nella biologia, nella genetica, come hai detto bene tu, Livia, derivano assolutamente quasi per linea diretta dall'introduzione delle teorie del caos in fisica, nella teoria dei sistemi. Cioè bisogna un attimo contestualizzare questo concetto di caos. Non vuol dire assolutamente irrazionale, non sensato, confusione nell'organizzazione della realtà, ma vuol dire semplicemente che non ci sono rapporti di causa effetto così lineare come c'eravamo abituati un po' a sperare, o comunque a voler a tutti i costi riscontrare nella realtà, per cui da A segue assolutamente che B, no, probabilmente da A segue B, C, D, E, F,
o non segue niente, torna indietro,
indietro, che è collegato a mille altre lettere dell'alfabeto, per cui ecco, tutti i fenomeni non si possono isolare e ordinare secondo leggi causali che sono dirette e lineari. Bisogna sempre avere una visione il più ampia possibile, tenendo a conto che spesso la complessità non è abbracciabile nella sua totalità. E insomma,
dobbiamo ammettere che siamo complessi, anche una parte di noi così piccola come una cellula è una rete di interazioni, è un ecosistema di fatto. E io a questo punto, dato che ci siamo, metterei la sigla, che è la nuova sigla di Liberation Front, se permetti.
Va bene.
Buon ascolto.
Buon ascolto, sentiamo.